Cineum mi presenta
Signore e signori, bentornati all'ascolto di CineUni. Io sono Francesco Guerra, direttamente da Radio Zammò, la radio dell'Università di Catania. Oggi vi farò compagnia in questo viaggio nel mondo del cinema, anche se sappiamo benissimo che è un periodo molto particolare per tutti, anche per il cinema, e che siamo costretti a rimanere a casa per via del coronavirus. In questa puntata cercheremo di darvi qualche consiglio su film e serie TV che potrete vedere qualora non sappiate come trascorrere le lunghe giornate a casa. Prima di iniziare però vi ricordo che CineUni è la redazione cinematografica grafica di Raduni, la famiglia che unisce tutti i radioamatori italiani. Potete ascoltare le nostre puntate su tutte le radio del circuito Raduni, mentre potete ascoltare tutti i contenuti che settimanalmente vi proponiamo al sito www.raduni.org. Inoltre ci trovate su tutti i canali social, da Facebook a Twitter, da Instagram a Telegram, e quindi non avete alcuna scusa. Seguite le pagine per restare aggiornati con il mondo di CineUni. Oggi sarà una puntata davvero interessantissima, continuano le avventure di Martin nei film, che oggi incontra tra l'altro una vera e propria icona del cinema mondiale. Ci sarà spazio anche per parlare di uno dei più grandi registi di sempre, di cui Salvatore ci parlerà nell'attesissimo Riflettori Puntati. Ma adesso è arrivato il momento di dare inizio allo show.
CineUni, che film è questa radio?
Come sicuramente saprete, i cinema sono chiusi almeno fino al 3 aprile e le tante uscite programmate per queste settimane sono state rimandate a data da destinarsi. Anche negli Stati Uniti, dopo l'iniziale scetticismo di Donald Trump, sono state prese le adeguate contromisure per evitare il diffondersi del virus. E dunque le sale, le produzioni cinematografiche e televisive sono state chiuse momentaneamente. Come ha scritto il nostro Giulio Bruschini nello scorso Giovedì Genius, ciò comporta un ritardo inevitabile nell'uscita di alcune serie TV molto attese, come ad esempio la quarta stagione di Stranger Things o ancora la seconda stagione di The Witcher. Ma l'interruzione più significativa riguarda sicuramente la celebre soap opera Beautiful, che, pensate un po', dopo 33 anni è stata costretta a fermarsi. Se i cinema chiudono, comunque c'è una grandissima attività e una florida programmazione sui canali streaming, che, almeno fino a questo momento, non sembrano aver subito il contraccolpo della crisi. A tal proposito voglio segnalarvi due uscite, un film e una serie TV, entrambi su Netflix. Il 20 marzo è uscito Ultras, il primo film di Francesco Lettieri, che qualora non lo sapeste ha diretto i videoclip musicali di Liberato, di Calcutta e anche dei giornalisti. La storia del gruppo Ultras è un film non sul calcio, bensì su un fenomeno sociale molto diffuso in tutto il nostro paese. Passando invece alle serie TV, per tutti gli appassionati di psicologia, ma non solo, arriva una serie dedicata al padre della psicanalisi, Sigmund Freud, anche se dalle prime immagini sembra che c'è una visione un po' atipica della figura del grande intellettuale austriaco. Infine, qualche notizia dalle grandi manifestazioni. In questi giorni è arrivata la conferma dello slittamento di data anche per il Festival di Cannes, che doveva svolgersi dal 12 al 23 maggio e che è stato rinviato a data da destinarsi. Sul web circola già qualche voce sulla possibile data di recupero, che potrebbe essere verso la fine di giugno o l'inizio di luglio.
CineUni presenta CineTime.
Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
I film in sala non ce n'è, ma continuano a uscire i film sulle piattaforme streaming. Poco fa vi avevo detto appunto che queste non sembrano aver subito il peso della crisi, e da una di queste, ovvero Netflix, arriva il film di cui ci parla oggi Samir, ovvero Raccontami di un giorno perfetto, film uscito sulla piattaforma lo scorso 28 febbraio e ispirato al libro di grande successo scritto da Jennifer Niven, che è anche co-sceneggiatrice del film, All Bright Places. Si trova all'ottavo posto della top 10 che da qualche settimana viene stilata da Netflix. Infatti, fino a poco tempo fa non era possibile farsi un'idea di quali film o serie TV avevano ottenuto il maggior numero di visioni dagli utenti. Grazie a questa top 10, ecco, possiamo farci un'idea su cosa il pubblico ha preferito nelle ultime settimane per quanto riguarda appunto film e serie TV. Tornando al film diretto da Brit Haley, possiamo vedere come si componga di un cast di giovani attori di tutto rispetto, nel quale spiccano Elle Fanning e Justice Smith, protagonista del grande successo, se non ve lo ricordate, Pokémon Detective Pikachu. È un film che parla di adolescenza e di disagio, come tanti altri che si possono trovare sempre sulla stessa piattaforma. Se vi piace questo genere di film dedicati agli adolescenti e alle loro problematiche, non potete perdervi il film di Luca Guadagnino, Chiamami col tuo nome. È sicuramente uno dei più grandi successi degli ultimi anni, ha avuto successo praticamente in tutto il mondo, arrivando addirittura a essere candidato nella categoria miglior film di qualche edizione fa degli Oscar. Ed è sicuramente il film che ha lanciato nell'Olimpo degli attori Timothy Chalamet, che appunto da Chiamami col tuo nome ha interpretato sempre più parti in numerosi film importanti, come ad esempio quest'anno Piccole donne o anche l'ultimo film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York. Se non l'avete visto, recuperatelo più presto possibile, perché potreste essere gli ultimi rimasti a non averlo visto. Passando invece a tutt'altro continente, a tutt'altro genere, tra i film che si possono vedere in questo momento mi preme di segnalarvi i titoli dello studio Ghibli, che sono un vero e proprio must dell'animazione giapponese. Non lasciatevi prendere dal pregiudizio, questi tipi di cartoni animati dello studio Ghibli non sono affatto riservati a un pubblico di bambini, ma soprattutto si adattano alle esigenze di un pubblico molto più maturo. Adesso però è arrivato il momento di sentire l'opinione di Samira su Raccontami di un giorno perfetto.
In diretta da Parma, o meglio dal mio divano, Samira di Radio Revolution per Cineuni. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con i nostri Cinetime. Sì, i cinema sono chiusi, avete ragione, ma questo non può impedire ad un vero cinefilo di guardarsi un trilione di film al giorno. E abbiamo tra le nostre mani un mezzo potentissimo per farlo. Sto parlando di internet e delle mille piattaforme di streaming legali delle quali disponiamo. Ad esempio Prime Video, Netflix, la nuovissima Disney Plus e chi più ne ha più ne metta. Ed è proprio di un film che fa parte di uno di questi cataloghi di cui vi parlerò oggi. Il catalogo in questione è Netflix e il film di cui vi parlerò oggi è Raccontami di un giorno perfetto. Wow, già dal titolo, direte voi, non lo guarderò. Avete ragione. Partirò infatti dicendo che il film a me non è piaciuto affatto e dopo vi spiegherò il motivo. Ma partiamo dalla trama. Il film, diretto da Brad Haley, è incentrato su due vite, quella di Violet, interpretata da Elle Fanning, e quella di Theodore Finch, interpretato da Justice Smith. I due ragazzi sembrano non avere proprio nulla in comune, ma le loro strade si incontreranno, e si incontreranno proprio su un ponte. Il ponte è un dettaglio particolare, lo vedrete guardando il film. Lei è una ragazza fredda e distaccata a causa della recentissima morte della sorella, ma riuscirà piano piano a ritrovare la sua spensieratezza. Lui è un ragazzo un po' difficile, sia da capire che da spiegare. Quindi, la trama, molto semplicemente, parla della loro storia. Il film non è proprio tutto da buttare, passatemi il termine. I colori sono molto belli, la fotografia in generale non è male, ma il vero problema, in questo caso, è la trama.
Guardi Violet Markey?
Sì. Sua sorella è morta, giusto?
Come progetto di classe dovrete parlare di due o più meraviglie dell'Indiana.
Scegliamo noi il compagno?
Il film è il riadattamento del romanzo di Jennifer Nimes del 2015, All the Bright Places, titolo originale del film. È un romanzo adolescenziale e il film rimane su questa scia, ovviamente. Quindi direte voi, non possiamo aspettarci materiale da Oscar. No, non aspettatevelo proprio. I temi trattati e il modo in cui sono trattati, già visti, già sentiti, rendono il film noioso e banale. Non lo consiglierei a nessuno, ma ehi! Almeno non dovete pagare il biglietto. Quindi dategli una chance. Non sarò io a consigliarvelo, però potete provarci.
Che cosa vuoi da me?
Potrebbe farti bene uscire un po'.
Forse non mi va di uscire.
Ci prenderai gusto?
No, non succederà.
Due meraviglie. Nient'altro.
Detto questo, spero di poter tornare presto a parlarvi di film in uscita, magari parlarvi di un film che mi è piaciuto. Non è stato questo il caso, ma da Parma per ora è tutto, alla prossima!
Cineuni, che film è questa radio?
Thank you. this is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue.
Che film è questa radio?
Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
No, provare no. Fare o non fare, non c'è provare.
Potrebbe essere peggio.
Ecco,
potrebbe piovere.
Cinever Green. Non c'è fine, non c'è inizio. C'è solo l'infinita passione.
Nel Cinever Green di oggi Giovanna ci fa fare un salto, un tempo magnifico per il cinema italiano. Vi parliamo della Dolce Vita di Federico Fellini, uno di quei film che devono essere visti almeno una volta nella vita. Siamo nel 1960, anno di svolta per il cinema italiano, che dopo gli anni del neorealismo si appresta a vivere una nuova fase di altissimo valore. Insieme al cinema cambia parallelamente anche la società italiana, da sempre principale fonte di ispirazione per le pellicole dei grandi registi. Gli anni difficili del secondo dopoguerra, pieno di difficoltà lavorative in un paese che prima di ricostruire case e strade aveva il dovere di ricostruire un'identità perduta a causa del conflitto, lasciano spazio all'epoca del boom economico. Sono anni felici, sono anni spensierati, e gli italiani migliorano le proprie condizioni economiche e di vita, riscoprendo anche quei piaceri mondani che avevano perso durante la Seconda Guerra Mondiale. E il cinema guarda, studia, riprende. La Dolce Vita infatti riflette proprio quello stile di vita che sempre più si andava diffondendo tra gli italiani. Uno stile di vita appunto mondano, caratterizzato dall'arrivo di alcune innovazioni tecnologiche come la televisione, il frigo, la macchina, o forse quello che per noi è il mezzo di motore più famoso, più comune, ovvero la mitica Vespa, che sicuramente avevano migliorato tanti aspetti della quotidianità delle persone. Fellini ovviamente non fu l'unico capace di raccontare questo grande cambiamento. Mi viene da pensare a Pasolini, quello che più di tutti fu critico verso il nuovo volto della società consumistica italiana, ma come non citare anche tutto il filone della commedia all'italiana, da Scola a Germi, da Risi a Monicelli, quest'ultimo che fu anche protagonista di una sorta di vendetta da parte del pubblico italiano che boicottò il film uscito nel 1963, I Compagni, poiché appunto narrava di lotte operaie che in quel periodo si pensavano ormai appartenenti a un passato lontano. Autori questi che hanno saputo anche cogliere l'essenza dell'italiano medio anche grazie alle prestazioni di straordinario livello di attori come Alberto Sordi, Nino Manfredi, Vittorio Gassman e dello stesso Mastroianni, sublime protagonista della Dolce Vita e anche dei Compagni di Mario Monicelli. Fellini fu dunque pioniere di un nuovo corso del cinema italiano, sebbene provenisse dalla scuola dei vari De Sica, De Santis e Rossellini, ovvero i padri del neorealismo italiano. Genere che però Fellini non rese mai del tutto suo, perché all'asciutto sguardo della camera neorealista, il regista romagnolo, di cui da poco si sono festeggiati 100 anni dalla nascita, aggiungeva quello sguardo incantato e magico frutto di un'esperienza fumettistica precedente a quella cinematografica. Proprio per questo motivo La Dolce Vita, pur essendo un racconto crudo e drammatico sulla nuova società del boom economico, mantiene ancora oggi quel fascino che non ci permettono di circoscriverlo a un unico genere cinematografico. Prima di sentire l'opinione di Giovanna sul capolavoro di Federico Fellini, andiamo a vedere dove è giunto Martin nel suo viaggio dentro i film.
Martin in the film.
Oh, finalmente! Roma! Ho sempre sognato di visitare la capitale. Così magica, così antica. Ma quella donna sta facendo il bagno in una fontana.
Marcello, come here.
Ma, signorina, ci sono almeno una quindicina di contravvenzioni a cui andremo incontro con questa azione.
Hurry up.
Va bene, sì. Tanto ormai, cosa ho da perdere? Vengo, Silvia. Domani avrò il raffreddore, la febbre, ma almeno avrò fatto il bagno nella fontana di Trevi prima delle transenne.
Tu sei tutto, Silvia. Ma lo sai che sei tutto. You are everything, everything. Tu sei la prima donna del primo giorno della creazione. Sei la madre, la sorella, l'amante, l'amica, l'angelo, il diavolo, la terra, la casa. Ah, ecco che cosa sei, la casa. Sì.
Caspiterina, ma quello è davvero innamorato. Peccato sia un film in bianco e nero, con tutte queste feste e la bellezza di Roma. Quasi quasi ci rimarrei.
Silvia, I never find a woman like you.
Certo che se devo sostituire lui, però la vedo dura. Meglio rimanere me stesso stavolta. Poi, qui sembrano tutti dei personaggi strani, quasi delle maschere.
Oh, Silvia, be careful, because è pieno di buche lì, eh?
Ah beh, vedo che certe cose non cambiano mai, Marcello caro.
E adesso una domanda per la radio. Cosa ne pensa della cucina italiana?
Ah, ma allora la pazza è nella fontana famosa!
I like lots of things, but there are three things I like most. Love, love and love.
Ai, 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 sta guardando qui? Meglio andare via prima che si innamori di me. Non è mica perché ho paura di quel suo fidanzato americano violento, eh? No, no, è che sono molto fedele a Julia Roberts.
Ciao, ancora.
Bentornati amici di CineUni al nostro appuntamento fisso con la rubrica dei Cinevergreen, in cui vi consigliamo celebri film che abbiamo amato in passato perché possiate gustarli o riscoprirli anche oggi. Anni 60. Federico Fellini vince la Palma d'Oro al Festival di Cannes, il David di Donatello, il Nastro d'Argento e l'Oscar per i migliori costumi, con un film che lascia senza parole critica e pubblico in sala, La Dolce Vita. Iconico dalle inquadrature ispirate, quasi fotografie in movimento, ai personaggi strutturati e simbolici. Nino Rota in sottofondo, 80 set ricreati a Cinecittà e 6 mesi di riprese. Marcello Mastroianni e Anita Ekberg incarnano i personaggi principali, in balia delle difficoltà e dei simbolismi. Marcello cerca se stesso, pur essendo completamente immerso in un contesto di continuo smarrimento umano, alla ricerca dello scandalo e dello scoop. Silvia è la donna angelo, l'amante, la moglie, la madre, ma soprattutto la casa. Immagini che vengono poi contaminate dagli eventi. Il film fu vietato ai minori di 16 anni, pensate, perché contenente scene di nudo e riferimenti al suicidio, anche piuttosto dichiarati. Eppure, è il film più celebre di Fellini a livello mondiale, il più amato di tutti. È un film infatti ripreso e ricordato in moltissime altre pellicole come Blow Up di Antonioni, Lost in Translation che cita la celebre scena della Fontana di Trevi o Manhattan di Woody Allen che ha usato proprio questo film come modello per la scrittura. Ma più di tutti, la pellicola è materiale fertile per la realizzazione della Grande Bellezza, film premio Oscar di Paolo Sorrentino che riprende moltissimo La Dolce Vita in tanti piccoli dettagli e anche in tante piccole citazioni. Soprattutto lo riprende nel considerare Roma come una delle principali protagoniste del film. Nessuna delle vicende narrate avrebbe lo stesso impatto sul pubblico se non fosse Roma il luogo in cui tutto accade. Soprattutto la Roma che si risveglia di notte con la sua magia e le sue fontane. Come lo stesso Mastroianni recita in questo celebre film di Fellini, Roma è una specie di giungla tiepida, tranquilla, dove ci si può nascondere bene. Una Roma antica, romantica, la città eterna da sempre, una Roma viva, sempre in movimento, nel bene e nel male. Come speriamo di rivederla presto. Da Giovanna è tutto, buone serate in casa in compagnia delle nostre voci, dei nostri Cinevergreen e dei nostri consigli cinematografici. Ciao!
CineUni, che film è questa radio?
Dopo aver ascoltato le parole di Giovanna sul grandissimo film La Dolce Vita di Federico Fellini, siamo giunti alla fine di questa puntata. Prima di lasciarvi però alla rubrica che chiude questa ottava puntata di questa stagione di CineUni, ovvero i riflettori puntati di Salvatore, dedicato ovviamente a Federico Fellini, vi ricordo che potete seguire CineUni su tutti i canali social. E se siete interessati a scoprire ancora di più nel dettaglio di cosa CineUni e l'associazione Raduni in generale si occupano, potete fare un salto al sito www.raduni.org, dove trovate tutti i contenuti delle altre redazioni. Infatti, oltre a CineUni, ci sono altre redazioni che si occupano di sport, di politica, di musica e di tanto altro, quindi ce n'è per tutti i gusti e per tutte le salse. È stato bello farvi compagnia in questo viaggio, vi ricordo, anzi vi consiglio di guardare il maggior numero di film e di serie TV che potete in questo lungo periodo di quarantena, perché poi, quando si tornerà alla normalità, e speriamo che sia presto, non avremo il tempo necessario per vedere i film e le serie TV come possiamo fare in questo periodo. Vi ricordo però che quando guardate i film o le serie TV dovete farlo alla distanza di un metro da chi vi sta accanto e soprattutto dopo aver lavato con cura le vostre mani. Prima di salutarci e prima di lasciare parola a Salvatore per i riflettori puntati su Federico Fellini, ringrazio la redazione di CineUni e soprattutto i montatori di questa puntata, ovvero Alberto Mancarella, Andrea Cascella, Amanda Guida e Martino Ottaviano. Un saluto dunque direttamente da Catania da parte di Francesco Guerra e che dire, buon cinema a tutti!
Riflettori puntati. il 20 gennaio scorso si è celebrato il centenario della nascita del 5 volte premio Oscar Federico Fellini. Per continuare i festeggiamenti, vogliamo ricordare ancora il regista italiano, con un focus dedicato a un aspetto fondamentale della vita e alla poetica del maestro, le donne. In primis, occorre sottolineare che le raffigurazioni felliniane non sono mai del tutto veritiere, ma non di meno un elemento fondamentale in quasi la totalità dei film. Nella tradizione felliniana, la pellicola galleggia in un limbo tra memoria e finzione, dove la ricostruzione dei fatti è alterata secondo sogni e fantasie. Questa è la firma di Federico. A tal proposito, il titolo del documentario Fellini sono un gran bugiardo, del 2002 di Damian Pettigrew, è indice di quanto appena detto. L'Oscar onorario alla carriera ricevuto da Fellini nel 1993 è dedicato a Giulietta Masina, moglie e musa ispiratrice del regista. Il primo incontro tra i due avvenne nel 1942, ma come dice lo stesso Fellini, lui non se lo ricorda, perché in realtà è nato il giorno in cui ha visto Giulietta per la prima volta. Le qualità di Giulietta fanno sì che Federico possa scrivere per lei alcuni dei personaggi femminili più noti della sua filmografia.
Thank you, dear Giulietta.
Con La strada, Giulietta raggiunge la sua dimensione artistica perfetta. La protagonista, Gelsomina, è una povera ragazza vestita di stracci, venduta per pochi soldi allo zingaro Zampano. In questo modo la Masina cuce su di sé un ruolo che permette allo spettatore di vederla con lo stesso sguardo innamorato di Fellini e percepire come lui la stessa dolcezza. L'amore di Giulietta per il personaggio la porta a imbruttirsi, a colorarsi i capelli di giallo paglierino. Per le notti di Cabiria, la Masina veste i panni di una prostituta, Rozza, che per disperazione e ingenuità col fine di migliorare la sua condizione sociale, finisce per farsi ingannare. Fellini ci offre quindi la possibilità di apprendere un ritratto più fragile e vulnerabile della sua compagna. Non di meno, la Masina esprime al meglio le sue doti recitative e la versatilità. Il film Ginger e Fred dell'85 può essere interpretato come l'ultimo ritratto di Federico e Giulietta, ma anche una lunga e tenera lettera d'amore. Nel film, Amelia e Pippo, ovvero Giulietta e Marcello Mastroianni, sono due artisti del varietà, al tramonto della carriera, protagonisti in TV in una celebrazione delle loro vite.
La verità è che avevo una gran voglia di vederti.
Mary Romantic.
Accanto a Fellini troviamo anche un'amica leale e aiuto regista, si tratta di Lina Wertmüller, che a partire dal set di 8 e mezzo si rivela una complice pronta a tutto, anche a far da bodyguard, intervenendo per salvare Fellini da inarrestabili pretendenti, ma soprattutto curando i casting e cercando per Roma le comparse divenute poi note in tutto il mondo come le prosperose donne felliniane, riunite, in una per tutte, in Maria Antonietta Beruzzi, la tabaccaia di Amarcord. Parlando di figure femminili nell'universo felliniano, non si possono certamente trascurare nomi come Anita Ekberg e Sandra Milo. Per la prima, la predilezione non fu immediata, ma poi la donna dei capelli biondo platino sarebbe diventata la musa di Fellini, nell'ideale di un'incarnazione mitologica della femminilità. La sua divinizzazione avviene nella Dolce Vita, nell'iconica scena della Fontana di Trevi, dove Mastroianni, nei panni di Marcello Rubini, osserva i lineamenti scolpiti e perfetti di Silvia, ma per la paura di rompere la magia della sua bellezza, non ha il coraggio di toccarla. Trasposizione sulla pellicola di un sentimento forte di venerazione, amore platonico e inarrestabile. Ancora una volta, nel 1987, in intervista, Fellini ricompatta la coppia Ekberg-Mastroianni, rendendoli protagonisti di una magia dove gli attori si ritrovano ad ammirare se stessi, nella scena della fontana girata quasi 30 anni prima, come a sancire il rinnovo del sodalizio di un amore ideale, mai venuto meno e intramontabile.
Quante domande ti vorrei fare ancora, Anita? Per esempio, che ci avessi in goccettino di grappa?
Ma se Anita Ekberg incarna un amore ideale divino, Sandra Milo è stata la più carnale e terrestre delle tentazioni di Fellini. La Milo è stata un capolavoro di malizia e gioco di seduzione. Ne è un concentrato il personaggio interpretato in 8 e mezzo, Carla, l'amante di Guido, sempre interpretato da Mastroianni, un regista in profonda crisi professionale e personale, ancora un evidente alter ego dello stesso Fellini. Le donne felliniane non sono un semplice frutto della fantasia, ma una miscela di immaginazione e realtà, una precisa personificazione di un sogno. La celebrazione di ciò possiamo trovarla in due momenti della filmografia di Fellini, nella Città delle Donne, in cui il protagonista Snaporaz, ancora una volta il nostro Mastroianni, si trova in un incantevole mondo abitato da sole donne, e in 8 e mezzo, quando Guido trova la pace interiore in un harem immaginario, dove donne di ogni tipo si prendono cura di lui, e in cui tutte le donne più importanti della sua vita coesistono serenamente. Fellini è probabilmente uno dei registi più impegnato nel restituire sullo schermo la propria devozione per la figura femminile. Il risultato non è mai osceno o volgare e dalla pellicola traspare la passione e un sentimento profondo. ne sono un indice il fatto che le donne felliniane brillino per pensiero critico e ironia. Queste non sono mai stereotipate, anzi sono parte di una galleria di personaggi diventate col tempo modello ed esempio nell'immaginario collettivo.
Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!